Bene, allora ci fermiamo con la lettura dei giornali, che riprenderemo in chiusura di trasmissione, e parliamo invece di bonus edilizi. Perché vi dicevo parliamo di bonus edilizi? Ve l'ho anticipato, perché insomma è anche tempo di tirare le somme, ci sono state tante indecisioni. A dicembre si aspettava che il governo prendesse appunto le sue decisioni su questa materia. Perché? Perché è indubbiamente un tema che riguarda milioni di famiglie, centinaia, anzi migliaia di imprese che insomma tremavano all'ipotesi che tutto potesse essere bloccato. È stata scelta una via intermedia che adesso cercheremo anche di analizzare e di spiegare bene. Ci sono ancora alcune perplessità da risolvere, ma tutto quanto è rimandato a un'analisi successiva, probabilmente in commissione, quindi se ne tornerà a parlare. Non è legge, insomma, questa decisione, è un orientamento, questo che riguarda il super bonus, e poi parleremo anche degli altri bonus edilizi che rimarranno in vigore nel 2024 e nel 2025. Prendiamo anche spunto da una conferenza stampa che verrà tenuta domattina da Confedilizia. Abbiamo in linea il presidente Giorgio Spaziani Testa. Presidente, buonasera.
Buonasera.
Ecco, l'ho chiamata conferenza stampa, in realtà diciamo una comunicazione che fate non solo ai giornalisti, ma insomma anche a tutti gli addetti del settore. Sì. Si cercherà appunto di indicare chiaramente quali sono le novità che ci si può aspettare per l'anno in corso e anche per l'anno successivo. È importante avere punti fermi, perché è chiaro che senza di questi è difficile anche programmare ed investire. Allora, saluto intanto anche l'altro ospite che è in linea, col quale ci confronteremo, ed è Paolo Bussetti, già presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Presidente, buonasera anche a lei.
Buonasera a lei e a tutti quanti.
Allora, Spaziani Testa, incomincio da lei, comincia ad illustrarci per l'appunto quali sono le novità per quest'anno, prego.
Ma noi appunto proprio domani faremo il punto sui bonus e su altro, perché ci sono anche altre novità per l'immobiliare, facendo presente che non è che il dopo super bonus, il post super bonus sia la fine di tutti gli incentivi per gli interventi sugli immobili, perché questi, lo ricordo, esistono addirittura da 25 anni, dal 1998, un sistema anche se frastagliato di incentivi. Quindi il super bonus propriamente detto resterà nel 2024, ma con un'aliquota del 70%, quindi molto più bassa di quella attuale, e senza quell'elemento fondamentale che era, quasi per nessuno ci sarà più, lo sconto in fattura e la cessione del credito, no? Quel sistema che portava di fatto a non anticipare nulla se non alcune spese minori. Quindi questo, diciamo, il superbonus esisterà come nome, ma sarà molto diverso. Poi diventerà 65% nel 2025. Poi resteranno una serie di altri bonus, vengono definiti, io preferisco incentivi, quello per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sul quale è intervenuto un decreto, lo stesso, l'ultimo che citava lei, di qualche giorno fa, con aliquota del 75%, quello che viene definito bonus casa, che poi è la storica detrazione per le ristrutturazioni anche dentro casa, no? Mm-hmm. Quella che nacque col 41%, poi divenne 36%, poi risalì, ora è al 50%, ma sarà al 50% nel 2024 e diventerà al 36%, scenderà, tornerà al 36% nel 25%.
Quindi che significa? Che bisogna ultimare i lavori entro quest'anno per poter usufruire del 50%, per esempio adesso parlando del bonus ristrutturazione, o basta incominciare i lavori entro quest'anno e poi finirli anche
successivamente? Bisogna effettuare le spese entro l'anno. E qui si riaprirà la solita storia delle proroghe o richieste di proroghe e tutto quell'ambaradan. Anche per questo, se mi consente una parentesi, noi come Confedilizia continuiamo a dire che forse servirebbe una programmazione, anche riducendo, eliminando diversi incentivi, ma dare uno spazio di addirittura di 10 anni, mi permetterei di dire, per far sì che proprietari, imprese edilizie, professionisti abbiano la possibilità di programmare, altrimenti hanno una continua rincorsa, è un problema anche sul mercato. Poi ci sono, ecco, anche l'eco bonus e il sisma bonus nelle misure, diciamo, ormai standard da qualche anno prima del super bonus, quindi tra il 50 e l'85%. Non è che bisogna memorizzare tutto, abbiamo una tabella sul sito della Confedilizia, se posso suggerire di andarla a visionare. Certo. Il bonus mobili c'è ancora, sia pure con un massimale di spesa molto limitato dal 2024 che è 5.000 euro, quindi 50% di 5.000 euro detraibili se si comprano dei mobili insieme ad interventi di ristrutturazione. E anche l'ultimo che cito, il cosiddetto bonus verde, cioè una aliquota del 36, una detrazione del 36% per interventi di sistemazione appunto del verde. Sistema complesso, articolato, che però consente di dire che diciamo il post super bonus non è il nulla, ma è un ritorno diciamo al passato, e che vuol dire, a mio avviso, non più la corsa agli interventi per il solo fatto che c'è quel fortissimo aiuto, ma un aiuto per chi decide di fare gli interventi. Non so se mi sono spiegato, certo. Insomma, una cosa un po' diversa, ma che vuol dire che non è il nulla assoluto.
Allora, mi ricordano dalla regia, per l'appunto, che non ho dato i nostri recapiti, li conoscete, li ripeto, perché evidentemente aspettiamo le vostre chiamate. Allora, 800 050 001 il numero verde, 335 699 2949 il numero per SMS e WhatsApp, chiamateci numerosi, i nostri esperti stanno qui per chiarire tutti quanti i vostri dubbi. Allora, Buzzetti, vengo da lei perché diciamo uno degli argomenti di discussione è stato proprio quello inerente al super bonus, no? Ripeto, ancora non è del tutto chiaro come andrà a finire, perché per esempio è stato fatto osservare che se c'è questa riduzione, che però non riguarderà chi ha un ISEE particolarmente basso, che potrà continuare a usufruire del 110, beh, si verrebbe a creare evidentemente una discriminazione in un condominio, perché qualcuno dovrebbe pagare quel 30% di differenza se l'aliquota scende appunto al 70% e gli altri invece continuano ad usufruire dei lavori di ristrutturazione in maniera gratuita. Allora, che cosa mi dice?
È giustissima questa osservazione, questo è un punto che andrà chiarito, perché appunto nello stesso condominio possono trovarsi due situazioni diverse. Giusto il provvedimento, anche se per un valore forse un po' troppo basso, di intervenire per chi non ce la fa e mantenere quindi in piedi la possibilità per il 2024, almeno fino a ottobre, della detrazione del 110.
Attenzione per lavori cominciati, perché non è che uno comincia adesso i lavori e avrà il 110,
no,
giusto?
Ma, diciamo
per
che,
completare lavori già iniziati.
Per completare. Io adesso fra un secondo le darò un giudizio, a mio avviso, non positivo sulla scelta che è stata fatta e su tutto questo vicenda dei bonus che è stata condotta, secondo me, un po' pasticciata negli anni, perché trovo che l'impresa che si è comportata correttamente, il condominio che si è comportato, i condomini correttamente, sono fortemente penalizzati da tutto quello che è accaduto. Però intanto diciamo cosa avviene. Per il momento la proposta è che chi non ha finito in tempo, e il fatto positivo è che non deve restituire diciamo quanto ha già ricevuto come detrazione, e se non ha finito i lavori ma anche non ha raggiunto le due classi energetiche che doveva raggiungere di miglioramento, in realtà non perde quanto ha già avuto prima e gli rimane comunque il 70%, che non è zero, per completare i lavori, anche se poi questi dovranno essere portati privatamente ovviamente dei condomini e risolti diciamo poi in qualche modo. Però diciamo c'è questa evitare le sanzioni e un intervento di restituzione. Dopodiché c'è questo che lei ha ricordato perfettamente, direttore, per le classi meno abbienti, perché meno abbiente, sebbene va appunto chiarito, e speriamo senz'altro verrà fatto, perché in uno stesso condominio ci può essere chi raggiunge quel limite o chi non lo raggiunge. Dicevo negativo il fatto perché i ritardi non sono stati, sono stati dovuti agli atteggiamenti, alle scelte del legislatore negli anni passati. Ricordo che tra la fine del 2021, il provvedimento nasce nel maggio 2020, e dalla fine del 2021 e tutto il 2022 fino all'inizio del 2020, teniamo presente, ci sono stati 32 cambiamenti, 70 cambiamenti in tutto normativi. Questi hanno prodotto nel sistema bancario una presa di responsabilità che gli è stata data di verificare cose come la conformità urbanistica, gli eventuali abusi. Si è complicata tutto, ovviamente i materiali da dover, le carte da dover fornire. Le imprese non sono state più pagate durante i lavori, pensando lunghi mesi di indecisione dovute a questo e quindi a decisioni normative che hanno bloccato, e tutto ciò ha prodotto nel frattempo l'aumento delle materie prime, il pagamento dei materiali, l'impresa si deve organizzare per lavorare, quindi quando arriviamo alla fine, come siamo arrivati adesso, secondo me si sarebbe dovuto tener conto di ciò e dare quei 2-3 mesi di tempo che chi stava regolarmente nei lavori avrebbe finito. Quindi secondo me qui, come diceva giustamente il presidente Spaziani Testa, bisogna fare programmazione, bisogna avere un po' una visione strategica delle cose e per il futuro quindi prendere la lezione da una gestione sbagliata di una cosa che poteva essere buona e produrre dei risultati positivi, ma teniamo presente che ha prodotto 400.000 occupati, un aumento del PIL, ha prodotto sì un numero di alloggi, 461.000 sugli edifici, dico diciamo non altissimo rispetto a quello che dovremmo fare, ma che l'Europa ci chiede di fare dal punto di vista energetico, sì, sì, e anche dal punto di vista strutturale delle verifiche dei fabbricanti. Quindi
il problema è che a fronte di questi dati positivi che lei cita ci è costato troppo, insomma.
Ci è costato troppo, però
oltre 100 miliardi.
Dire anche che è stato brillantissimo chi sul piano comunicazionale ha trovato l'idea efficace del buco e del disastro. Se entriamo un pochino più analiticamente non è esattissimo, perché in realtà centro studi, non so, come il CRESME che ha fatto studi da decenni e riconosciuto da tutti, o anche degli ordini professionali, o anche di alcune università, hanno dimostrato che tra il 30 e il 40% è già rientrato nelle casse nostre dello Stato attraverso IVA, IRES e via dicendo, che hai creato comunque un aumento del PIL. Allora, questi provvedimenti di bonus che appunto sono cominciati nel 98 non sono sbagliati, devono essere però regolati bene e devono avere i controlli giusti, cioè questo errore, però questi errori di questi anni sono stati dovuti a chi ha predisposto queste norme e come sono state condotte. Mi spiace dirlo, ma non si può dare responsabilità a chi si è comportato correttamente, ovviamente.
No, perché sono mancati i controlli, questa è una cosa assodata, acclarata. Senta, Spaziani Testa, c'è una domanda, adesso vedo anche c'è una prima telefonata, la manderemo subito. C'è una domanda chiave, credo, da parte di un ascoltatore, Massimo da Milano, che chiede del comportamento delle banche. Scrive Massimo in maniera abbastanza così perentoria, ma se le banche erano garantite dallo Stato, perché questa loro retricenza nel pagare quanto dovuto? Perché insomma la banca, ricordiamo, se il famoso 110, che cosa significa il 110? Che i lavori costavano 100 e la banca erogava questi 100, questo 100 alla ditta che appunto doveva svolgere i lavori, e quindi il proprietario dell'abitazione o il condominio non spendeva nulla. In cambio però la banca si prendeva il 110 dallo Stato, cioè si prendeva un 10% in più di remunerazione per questo rischio, che in realtà non c'è. Perché non c'è il rischio? Perché c'è lo Stato che fa da garante, quindi i soldi sarebbero rientrati comunque. Allora la domanda di Massimo, appunto, perché questa reticenza da parte delle banche, che ha bloccato tutto sulla cessione del credito, hanno bloccato tutto in sostanza.
Ma non credo che il blocco sia stato dovuto a una quella che viene definita reticenza. A un certo punto il sistema si è bloccato per tante ragioni, ma perché non c'era più, diciamo, questa circolazione dei crediti, e tra l'altro non è stato risolto quel problema dei cosiddetti crediti incagliati.
Ah, certo.
Nessuna
norma. Spieghiamo cosa sono i crediti incagliati, scusi, così lo chiariamo.
Sono quei,
facciamo un esempio crediti, più pratico.
Diciamo concreto. Che hanno smesso di circolare e di consentire di pagare i lavori, nel senso che, poi lo può dire meglio di me Paolo Buzzetti, ma un'impresa che diciamo si attendeva per un certo stato di avanzamento dei lavori dalla banca la liquidità necessaria ad effettuare i lavori. Il proprietario, il condominio lì era già uscito, diciamo così, dalla situazione, perché aveva delegato a questi soggetti tutta l'operazione. Quando queste somme non sono rimaste più a disposizione, si sono create quelle situazioni di blocco dei cantieri.
No, ma questo appunto diceva l'ascoltatore, perché le banche non hanno pagato, ecco perché si è bloccato.
Ma non hanno avuto più perché le banche, diciamocelo chiaramente, hanno avuto un guadagno da tutto questo sistema. Quindi sì, però hanno potuto operare finché c'è stata la circolazione di queste somme. Se poi per tante ragioni, compresa anche la legislazione, come diceva Paolo Buzzetti, il sistema si è bloccato. Diciamo, non è una. Non devo fare difesa delle banche.
No, va bene, qui non stiamo accusando nessuno, ma è per capire. No,
Tra l'altro, se posso dire anch'io, sì. Posso approfittare per un giudizio su quel decreto. Anche noi, come Confedilizia, quindi come proprietà immobiliare, siamo molto scettici sul fatto che possa funzionare questo intervento che è in Parlamento. Perché se è vero che è molto positivo l'aver chiarito che non verrà chiesto nulla indietro a chi non terminerà i lavori, è anche vero che proprio questa norma è importante proprio per il fatto che l'altra, quella dei meno abbienti, a mio avviso non funzionerà, perché non solo in condominio ci sono abbienti e meno abbienti, ricchi e poveri, e che facilmente litigano e non deliberano alla fine, ma bisogna pure anticiparle quelle somme, cioè lì è previsto un contributo per i condomini, per i proprietari in genere, che abbiano un reddito, se singoli, fino a 15.000, 30.000 se una coppia e avanti così, ma prima devono pagare, quindi prima bisogna trovare i soldi.
Tra l'altro, se qualcuno dice no, io a queste condizioni non mi interessa più nulla, non pago, e si blocca tutto.
E soprattutto già è difficile per una singola unità immobiliare, per una casa singola, per la quale io non ho, per, diciamo, come famiglia, le risorse per anticipare, ma se sono in condominio non basta la mia disponibilità ad anticipare queste somme, ma serve anche quella di altri,
di tutti gli altri.
Quindi a maggior ragione, chiaro, è importante l'altra norma che mi salva dal recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme precedenti.
Allora, Nuccio da Monza al telefono. Buonasera, Nuccio.
Buonasera, grazie. La mia domanda veloce è questa: nel mio condominio di 30 famiglie dobbiamo sostituire la centrale termica con quella a condensazione. Il bonus vale anche per questo caso? Cioè, c'è già un bonus che può favorirci questo lavoro?
Grazie, grazie Nuccio. Non so chi vuole rispondere, prego.
Buzzetti, ma questa potrebbe rientrare, testa, prego. Paolo Buzzetti dirà anche lui, ma diciamo, per nuovi interventi penso possa rientrare nell'eco bonus classico, quello che sarà dal 50 al 75%, poi bisogna vedere i dettagli naturalmente, se parliamo di cose da effettuare a partire da quest'anno, insomma.
Sì, un'altra domanda, che tanto Buzzetti, se vuole rispondere anche lei, prego.
No, queste due, come ha risposto il Presidente, c'è l'eco bonus che permette ovviamente con variabilità tra il 50 e il 70 per il 2024 comunque ancora di effettuare la sostituzione tranquillamente. Per quanto riguarda le banche, è esatto quello che stavate dicendo, in più aggiungo che hanno agito attraverso delle piattaforme. Noi non siamo ancora un paese, siamo agli albori della digitalizzazione, quindi tu non parlavi con, o parli con un soggetto lo stesso, no, scrivi su una piattaforma, e questo ha complicato in molti casi i rapporti. Quando sono intervenuti questi cambi normativi che hanno responsabilizzato gli istituti bancari, cioè gli è stato detto: guarda che se per caso c'è magari un abuso edilizio di una veranda e non l'hai trovato, la responsabilità è tua, e quindi io non ti riconosco questa scontistica. Allora le banche sono irrigidite, hanno dovuto applicare dei controlli diversi, questi hanno complicato le cose, per mesi le imprese non sono state pagate per questo motivo, perché si stava ad approfondire le pratiche, e questo ha creato...
Quindi la banca, per non correre il rischio di non essere pagata, ha rallentato,
certo,
tutto.
Ma certo, però questo, ritorniamo a monte, le norme se non sono chiare, o se tu in corso d'opera mi introduci delle norme, delle modificazioni, è chiaro che mi crei un blocco del sistema che poi non va avanti, che poi ci sono prodotti, oltre le banche sono andate anche oltre quel 10 iniziale che c'era, ma soprattutto quello che è successo nel momento del blocco, sono intervenuti anche fino a poco tempo fa soggetti che hanno fatto non bancari che hanno fatto anche proposte speculative, perché ovviamente c'era questo fermo e le imprese si trovavano ferme nei lavori, i condomini, e uno deve programmare ovviamente un lavoro, non si può fermare improvvisamente perché non sei pagato. Quindi questo problema dei pagamenti in Italia si verifica sempre, anche come sappiamo, abbiamo parlato altre volte, nei lavori pubblici, e tuttora succede, le amministrazioni, non tutte, ma molto spesso pagano in ritardo l'impresa, quindi questo è un altro nodo centrale che non fa funzionare le cose.
Allora, chiamateci 800 050 001, il numero verde 335 699 2949, il numero per SMS e WhatsApp, chiamateci e scriveteci numerosi, aspetto le vostre telefonate, mi raccomando. Allora, un'altra domanda, una domanda riguarda il sisma bonus, ed è di Davide che ci scrive da Roma. Non ho capito se il sisma bonus riguarda la ristrutturazione delle case crollate o danneggiate dai terremoti o la messa in sicurezza di quelle che non hanno mai subito danni. Beh, qui non parliamo delle zone terremotate, perché lì ci sono altre regole, insomma, molto più favorevoli alla ricostruzione delle abitazioni, no? Sì. Spaziani testa, prego, Buzzetti.
Sì, è una norma generale, quella è sacrosanta e fondamentale, quella del sisma bonus, cioè delle detrazioni per gli interventi per il miglioramento sismico, come si dice, degli immobili, e nel 2024 ci sarà un'aliquota variabile dal 50 all'85%. Ricordiamo che il sisma bonus era uno delle due gambe del super bonus, poi purtroppo, dico io, è più nota quella dell'eco bonus, perché è stata molto sottovalutata questa parte per il miglioramento della sicurezza, mentre credo che l'Italia, in questa programmazione che stavamo auspicando, dovrebbe spingere molto su questo incentivo per il miglioramento della sicurezza degli immobili, perché altrimenti abbiamo tanti immobili così in futuro ad alta efficienza energetica, ma insomma non la certezza di tenerli in piedi, perché bisogna parlare chiaro in un paese sismico come il nostro.
Allora, Buzzetti, sul sisma bonus.
Sì, come diceva il presidente Spaziani Testa, in effetti rimane il sisma bonus rimane, per quanto riguarda le zone in cui sono state colpite, rimane il 110, per quanto riguarda le zone colpite da sisma, ovviamente in via di ricostruzione. Per zone che siano fuori da questo, rimane per tutto il 2024, rimane il sisma bonus, ed è una detrazione al 50% come valore, ma arriva fino a 96.000 euro per unità immobiliare. Questa regola è valida anche nel momento in cui io vado a demolire e ricostruire un edificio, e questa per esempio è una norma che poi scadrà al 31 dicembre 2024, ma che sarebbe bene mantenere, perché stiamo parlando di ristrutturazioni importanti, appunto rispetto al sisma, e quindi di fortificazione dell'edificio, se non addirittura di demolizione di costruzione, e che non hanno un tiraggio terribile come l'eco bonus, come le altre cose, perché sono più puntuali, però sono importantissime, perché uno deve ristrutturare edifici che sono pericolanti o comunque che hanno problemi di struttura evidenti. E se sei poi in zone che hanno diciamo che sono di classe 1, poi ci sono le varie classi sismiche, adesso non entriamo nei dettagli, si può raggiungere un valore maggiore, però si deve avere un'idea di 96.000 unità immobiliare, è quello che ancora nel 2024 è possibile fare, riuscendo ad avere i permessi di costruzione nei tempi, insomma, di intervento nei tempi dovuti.
Sì, poi questo massimiliano nel 2025 scenderà, anzi si dimezza.
Scenderà, esatto, e quindi però secondo me in questi provvedimenti di programmazione di cui stiamo parlando sarebbe bene questa norma renderla stabile, perché è una norma importante da mantenere.
Sì, questo approfitterò poi per farvi una domanda, ma questo dopo il GR dell'Una, perché voglio mandare una telefonata adesso a proposito di un'altra osservazione che fa un ascoltatore, ma più che ricostruire le case non sarebbe bene assicurarle contro i terremoti come succede in Francia? Quindi sapete, l'assicurazione non solo contro i terremoti ma anche contro le calamità naturali, un argomento che abbiamo già trattato ampiamente in una nostra puntata a dicembre. Comunque, Antonio da Roma al telefono, buonasera.
Buonasera dottor Menzurati, buonasera a tutti. Io vorrei dire che il sistema del 110% è un sistema ingiusto, perché ha dato ad alcuni cittadini un regalo, gli ha rifatto case, ad altri no. Bisognava fare una graduatoria e quindi dare questo 110 un po' a tutti. Poi io voglio dire che ho una casa al paese, che c'è la cortina che suona a vuoto, dovrei rifarla questa casa, dovrei ristrutturarla se possibile, ma non so come fare, ho incaricato un architetto sempre per poter usufruire di questo 110% o 70% in cui siamo arrivati, ma non so, vorrei avere delle delucidazioni a riguardo.
Grazie Antonio, prego Spaziani Testa.
Ma, il secondo punto sinceramente non mi è molto chiaro. Sul primo, se in 3 secondi, giusto o ingiusto, il superbonus, sono fatte polemiche di ogni tipo e anche, diciamo, delle divisioni politiche. Ricordiamo che è nato per dare una scossa all'economia nel momento del lockdown, quindi per far ripartire di slancio l'economia, fatto male, fatto imperfetto, diciamo complicato dalle normative sbagliate, dalle circolari, dagli interpelli, ma quella era la finalità, non fare un favore a qualcuno. Quindi diciamo va visto in quell'ottica, anche soprassedendo rispetto a qualche incongruenza eventuale. Sinceramente non ho compreso esattamente la richiesta sull'intervento da fare da parte del signore, non so se l'ingegner Buzzetti abbia compreso.
Prego Buzzetti.
No, lì può intervenire naturalmente con con interventi del bonus casa che dicevamo prima, cioè nel senso che adesso gli rimane un 50%, 96.000 euro di utilizzo per unità immobiliare. Sì. Dalla fine di quest'anno, dal 1 gennaio 2025, invece scenderà al 36. Questo è il caso del signore che ci ha detto che aveva questo problema di Cortina. Sul sisma bonus, sì, l'intenzione era quella di fare un'operazione keynesiana. Ricordiamoci in che momento stavamo dopo la pandemia. L'idea è stata giusta, inserendosi su una cosa che sono 20 anni e più che facciamo dei bonus edilizi. Ripeto, l'errore è che probabilmente ci voleva un booster iniziale, col senno del poi è facile dirlo, e poi graduarlo e sistematizzarlo. Purtroppo si è intervenuti invece bruscamente. Io continuo a dire che ci sarebbe bisogno su queste cose di un dialogo maggiore tra il Ministero, il Parlamento, le commissioni. Io sapevo che si doveva discutere molto su queste cose, mi è sembrato che le normative piovessero così molto rapidamente e senza una grande discussione, e purtroppo mi spiace dirlo, ma noto che stiamo sempre in campagna elettorale, quindi le cose queste bisogna vederle con calma, con ragionamento.
Ah, questo per quanto riguarda la politica, sì, il problema io appunto scenderei...
Ma il problema è lì, perché...
No, ma io appunto... Questo è assodato, no? Ma io scenderei ai problemi concreti delle persone, perché poi uno si ritrova con lavori incominciati, non sa adesso se dovrà tirar fuori i soldi per terminarli, capito? Questi sono problemi seri, impattano sul bilancio familiare, mica scherzi. Ecco,
e quindi. Questa è la norma attuale, infatti.
Allora ci fermiamo adesso, diamo un po' di pubblicità, poi il giornale radio, ci risentiamo dopo il GR dell'Una, tra pochissimo. Chiamateci 800 050 001.
Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo.
Vuoi aprire un conto online? Scegli Beeper. In promo conto più carta di debito Plus Mastercard e consulenza online e in filiale. Vai su beeper.it. Pubblicità, condizioni sui fogli informativi su beeper.it. Offerta valida fino al 31/1/24. Beeper Banca, dove tutto può iniziare.
Giulia, indovina? Ford raddoppia la rottamazione statale? Sì, e il microtasso
diventa tasso zero?
Lo hai visto su Ford.it, vero?
Certo, sono gli Eco Days Ford. Sai che significa?
Che è il momento migliore per cambiare auto.
Ore 1.
IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
GR1.
Buona
Buonanotte da Giulia De Cataldo, Medio Oriente. Blinken incalza Netanyahu. Israele eviti ulteriori danni ai civili. Già troppi i morti a Gaza, dice il segretario di Stato nell'incontro a Tel Aviv. Ma è infondata, aggiunge l'accusa di genocidio e conferma Stati Uniti a fianco di Israele affinché il 7 ottobre non si verifichi più. Le operazioni a Khan Yunis si intensificheranno fino a quando i capi di Hamas saranno raggiunti e gli ostaggi liberati, puntualizza però il ministro della difesa israeliano Gallant. Israele elimina intanto un altro comandante di Hezbollah e attacca l'ONU, ma dice sì alla richiesta di consentire a una delegazione di visitare il nord della striscia. Strage di Erba, la Corte di Appello di Brescia apre alla revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per l'omicidio di 4 persone nel 2006. Ammessa la richiesta presentata dai difensori e dal procuratore generale Tarfusser. La decisione sul nuovo processo il 1 marzo. Possono cercare in tutti i modi, ma non troveranno mai un'altra verità, il commento di Giuseppe Castagna, che nella strage ha perso madre, sorella e nipotino. 5 denunciati per il saluto romano e gli slogan fascisti durante la manifestazione di domenica scorsa in via H. Larenzia, nell'anniversario dell'uccisione 46 anni fa di 3 militanti di destra. I PM valutano il reato di apologia di fascismo sulla base di una prima informativa della Digos. Identificati alcuni dei circa 1000 partecipanti al raduno. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, quanto accaduto suscita indignazione, ma vietare è controproducente. Per lo sparo di Capodanno, Pozzolo sospeso dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Dalla Commissione Giustizia del Senato, primo sì all'abrogazione dell'abuso d'ufficio, reato evanescente per il guardasigilli Nordio, presentatore del DDL, che ricorda la richiesta veniva da tutti gli amministratori di ogni parte politica e avrà un impatto favorevole sull'economia. Voto a favore di Italia Viva, contrari PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra. Lo sport, calcio, Coppa Italia. Fiorentina prima squadra in semifinale dopo aver battuto 5-4 ai rigori il Bologna. Oggi Lazio Roma e Milan Atalanta. Ci fermiamo qui, la linea torna tra poco in edicola.
Tra poco in edicola.
Allora, c'è un altro argomento che viene sollevato da Flavio da Udine, no? E che poi su questi super bonus ci si sono buttati tutti quanti. Chi giustamente voleva rimettersi a posto la casa ha approfittato dell'occasione, ma non c'è nulla di illegale, di illegittimo in questo, ma tanti che ci hanno mangiato ai quattro palmenti. Allora, per esempio, ci scrive Flavio, l'aumento dei costi di costruzione è stato grandemente alimentato dalla collusione fra imprese e professionisti, tutti volti alla massima spesa nonostante i prezziari emanati. Nessuno era interessato al calmieramento dei prezzi che generasse un virtuoso conflitto di interessi. Ne subiremo le conseguenze per anni. I costi elevati non sono utili nemmeno all'impresa. E sui costi elevati c'è un esempio concreto che ci arriva dalla signora Adele, che ci scrive dalla provincia di Roma. Nel mio condominio hanno deciso di sostituire col bonus del 110% gli infissi di tutta la palazzina, che erano praticamente nuovi, e questo provvedimento è stato approvato senza che nessuno fosse venuto a fare dei controlli. Allora, su questo vorrei un commento dai nostri ospiti, poi mandiamo due telefonate. Spaziani Testa, prego.
Ma come dicevo, ci sono degli effetti collaterali di una normativa fatta in modo così dirompente per dare uno scossone, e quello è stato uno degli effetti collaterali, fermo restando che l'aumento dei costi è stato determinato non solo dal super bonus, ma in precedenza anche dal bonus facciate, che era quella detrazione del 90% per gli interventi appunto sulle parti esterne degli immobili. In ogni caso poi sono intervenuti in effetti più o meno funzionanti dei calmieri, diciamo così, dei prezziari, ma comunque il fatto stesso di prevedere un incentivo fortissimo per un periodo limitato, anche se poi si è dilatato, e quello in sé comporta uno scossone al mercato fuori dal normale e comunque tendenzialmente negativo. Per questo dico, alcuni effetti collaterali erano inevitabili, in parte si è tentato di limitarli attraverso interventi appunto di limitazione dei prezzi, e non tutti funzionanti.
Buzzetti, prego, poi mandiamo le telefonate.
Ma sicuramente più cause. Una causa aumento dei materiali, delle materie prime, è indipendente dalla volontà nostra italiana. Ci sono stati aumenti internazionali dovuti alla ripartenza dopo, vi ricordate, al fermo della navigazione, a tutti i problemi che sono stati legati al Covid e poi alla ripartenza successiva, e questo, per esempio l'acciaio o altri materiali sono aumentati fino al 50%, ma non siamo noi che determiniamo questo mercato. Un'altra cosa vera è che, ad esempio, una richiesta improvvisa, che devo dire, di ponteggi, sono saliti negli affitti e nei valori di affitti da 12 a 28 a 26 euro al metro quadro. Cioè, questo è vero, a causa di tutta questa ripartenza, di questo lavoro, hanno creato un aumento. Non direi che le imprese e i professionisti riescono a determinare questo dal punto di vista. Questo è stato un aumento di mercato dovuto a queste due cause che citavo. Per quanto riguarda quello che dice la signora, no, lì è il problema, è il solito, è dei controlli e della correttezza dei comportamenti. Adesso non so il caso specifico, però è logico che un professionista serio agisce sostituendo quello che va sostituito, e qui è stata la dinamica per cui, resisi conto che non avevano previsto dei controlli, è chiaro che è partita poi una serie di controlli successivi dal 2021 che poi hanno creato tutto il blocco di cui parlavamo prima. Bisognava pensarci fin dall'inizio, è logico che ci vuole una verifica, un controllo in contraddittorio, ovviamente, su quello che si fa, questo è logico.
Allora, Tony da Paternò ci scrive: il nostro condominio dovrebbe rifare la pavimentazione del portico, potrebbe rientrare nell'eco bonus che ha un costo di circa 80.000 euro? Risponde lei, Buzzetti?
Sì, sì, può rientrarci, come dicevamo prima, lo stesso caso del signore ci diceva che doveva intervenire sulla sua...
La pavimentazione è un eco bonus, cioè rientra nell'eco bonus, cosa c'entra?
Anche la pavimentazione, il rifacimento sulla casa, con ragioni ovviamente dovute alla necessità di una ristrutturazione, rientra in questo.
Allora, Paolo da Bologna al telefono, buonasera. Ci sente, Paolo?
Sono qui che ascolto.
Prego.
Sicuramente della gente che non ha mai gestito un'azienda, perché anche il professore lì che ha due cognomi,
cioè, non sono
allora, non è professore e non gestisce un'azienda, fatto, però guardi, comunque guarda, va bene.
No, ma voglio dire,
evitiamo le polemiche, sì, dai, dica la sua.
Va bene, allora il bonus 110% ha fatto deficit, così chiudo la prima parte del discorso. La seconda bestemmia che ho sentito, nel senso buono, tanto parlate, avete il microfono in mano, le banche, dice, erano tutelate dallo Stato. Io ho visto degli artigiani, e quando parlo di artigiani parlo di uno che faceva le sale operatorie, per dire artigiani di primo livello, chiudere e fallire di primo acchito perché lo Stato non le pagava. Lei ha detto che erano garantite dallo Stato, non c'è sciocchezza più grande, lo Stato non paga. Ma perché non lo dite?
Guardi che se c'è un deficit di 100 miliardi, perché lo Stato questi 100 miliardi l'ha tirati fuori, da come non paga? Scusi,
Paolo. Va bene.
No, va bene cosa, scusi. Allora non ci sarebbe il deficit se gli avesse detto...
Allora, perché le non gli pagavano.
No, non è perché lo Stato non pagava, perché le banche non pagavano, perché non ricevevano magari soldi dallo Stato, oppure perché per qualche altro motivo.
Per volte, non è che parliamo sempre di niente, alla fine è lo Stato che non paga e le aziende falliscono. Lei dice che le banche erano tutelate, non è vero, le banche hanno il naso lungo e sanno benissimo che lo Stato non le paga.
Vabbè, ma se uno non ha fiducia nello Stato, che lo Stato non ti paga, è finita, insomma, il prestatore di ultima istanza lo Stato, scusi.
Io ho anni che parlo, che hanno chiuso perché lo Stato non li pagava. Lei
non
ha
è che lo Stato...
Ma racconta delle storie che non le ha vissute.
Paolo, allora scusi, allora Paolo. Intanto allora, calmiamoci, perché il microfono in mano ce l'ha anche lei, sta parlando, e ha la libertà di parlare, mi sembra una gran cosa, no? In un paese come questo.
Ma tanto non serve a niente.
Allora riattacchi e non telefoni, Paolo. Ha la possibilità di parlare e di dire la sua, di cosa si lamenta. Da un lato
allora,
parla. E dall'altro...
Per farsi sentire dai nottambuli, queste cose andrebbero fatte a Montecitorio di giorno, ma non le fa nessuno, non lo so perché.
Vabbè, questa non è responsabilità mia, Paolo. Io parlarne di notte, abbia pazienza, che cosa posso fare?
Una trasmissione, però non venire a dire che l'estate le banche sono tutelate dallo Stato. Lo Stato molte volte non paga.
Allora, lo Stato paga in ritardo, per esempio, ci sono dei crediti incagliati, ne ha parlato prima Spaziani Testa. ci sono problemi che ci sono problemi anche di altra natura, per esempio, che ne so, le liquidazioni, il TFR viene pagato a rate, dovrebbe essere pagato tutto assieme. Voglio dire, ci sono dei problemi oggettivi, cioè lo Stato paga in ritardo e questo lo sappiamo, no? Ecco. Però nella fattispecie qui lo Stato faceva da garanzia alle banche e le banche dovevano erogare il credito. Perché? Perché in cambio di un credito pari a 100 loro ricevevano 110 dallo Stato. Allora la domanda è: perché le banche a un certo punto hanno smesso di dare questo 100 pur sapendo che avrebbero preso 110 dallo Stato?
Me lo spieghi lei?
Non perché lo Stato gli aveva detto guarda non ti pago più, oppure loro avevano sospetto che lo Stato non avrebbe pagato, perché lo Stato ha voluto delle garanzie, dice sì io ti do il 10% in più, però tu devi fare delle verifiche, non è che ti regalo il 10%, devi fare delle verifiche per
allora, controllare. Lo Stato stesso che ha fatto una legge becera, dopo ci va sopra, dopo che ha combinato tutto il casino.
No, hanno cercato di correggerla la legge, scusi, ha detto lei stessa che era una legge fatta male, hanno cercato di correggerla per quel che era possibile, ormai...
No. Sull'inesperienza dei 5 Stelle, guardi, purtroppo ci sono caduto anch'io, avevo respirato economia con Grillo così, poi è saltato fuori un fallimento, questo me ne dispiace.
No, ma io non parlo del fatto che non avessero buone intenzioni, perché lo abbiamo detto, le intenzioni erano più che lodevoli, quelle di far ripartire l'economia, purtroppo ha funzionato a metà, perché l'economia, il settore edilizio è ripartito e questo è sicuro, però non è un settore che può andare avanti drogato dai bonus, perché poi qualcuno li deve tirare fuori questi soldi, non è che l'albero di Pinocchio, il nostro paese. Comunque vabbè.
Pieno di truffe, bisognava pensare che la truffa era dietro l'angolo. Lo so.
Sono mancati i controlli, grazie Paolo. Ecco, comunque evitiamo le polemiche, perché voglio dire, un'altra trasmissione così dove potete dire esattamente quel che vi pare. Ci sono i microfoni aperti a tutti e vi lamentate anche. Dai, allora queste cose mi danno anche fastidio. Lorenzo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, dottor. Buonasera, grazie per aver richiamato e saluto anche i suoi ospiti. Mi riaggancio a quello che lei diceva prima rispetto al fatto che siamo di fronte a un rischio per tutte le famiglie, perché il numero di condomini coinvolti è altissimo e tantissime famiglie rischiano, se devono tirare fuori poi di tasca propria i differenziali, rischiano di avere seri problemi. In questo senso io vorrei chiedere, spero di...
Tra l'altro, scusi, mi perdoni l'interruzione, tra l'altro, se questi lavori, se dice vabbè io devo tirar fuori 20.000 euro e non ce li ho, i lavori rimangono a metà, cioè rimangono le impalcature, infatti, rimane il buco nel muro, voglio dire, insomma, ecco, per capirci.
Infatti il problema è esattamente questo, e viviamo in una situazione di difficoltà in tanti condomini. Volevo chiedere un'interpretazione o comunque qualche chiarimento sul DL 212 che è stato approvato adesso il 29 di dicembre, perché mi pare di aver inteso che il bonus 110, quindi la copertura del 100% per i vari condomini, resta per quelle quote di lavoro che sono state soggette ad esecuzione e quindi attestate, se non ho capito male, da SAL, quindi da Stato di Avanzamenti Lavori, emessi. Volevo chiedere, sono SAL o sono le fatture che sono necessarie? Cioè, per i condomini che hanno opzionato lo sconto in fattura,
sì.
È necessaria che la ditta abbia messo fattura o è sufficiente il SAL?
Perfetto.
Seconda domanda, il SAL deve essere, diciamo, al 31/12/2023, mi sembra abbastanza chiaro. Ho letto su Sole 24 Ore in un commento che potrebbe essere ammessa, diciamo, anche la predisposizione nei primi giorni dell'anno successivi con efficacia al 31/12. Chiedo quindi conferma di questo e chiedo soprattutto come i SAL, qual è esattamente la procedura perché i SAL abbiano una certificazione di conformità di validazione e quindi in sostanza c'è stata una corsa di tutti i condomini ad avere una, diciamo, rendicontazione al 31/12/2023, ma vorrei capire un po' meglio quali sono i dati documentari necessari per poi poter godere ancora del 100%, perché questo è di capitale importanza.
Va bene, la fermo qui Lorenzo, se no sono troppe domande, non se le ricordano neanche i nostri ospiti.
Grazie a lei.
Spaziani Testa, riprendo da lei, poi sentiamo anche Buzzetti, prego.
Ma io mi limito a segnalare che si tratta del 60%, quindi confermo che bisogna aver raggiunto il 60% di stato di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2023, la questione dei primi giorni 2024 la vedo dubbia e andrei cauto, e non so se l'ingegner Buzzetti in qualità di imprenditore edile voglia dire qualcosa in più sulle modalità, ma la sostanza fondamentale è questa.
Prego.
Bene, sì, aggiungo al Presidente, dice bene il 60%, dunque Lorenzo da Milano, il discorso è questo: bisogna aver finito, secondo le disposizioni attuali, e poi vediamo come escono dall'iter finale, però quello che in questo momento vale, devi aver fatto i SAL che hai fatto, poi diciamo come, i SAL sono assolutamente considerati, mentre le norme precedenti dicevano che se non avevi raggiunto due classi di miglioramento energetico e non avevi i SAL precedenti li dovevi restituire, il provvedimento finale del 28 dicembre del Consiglio dei Ministri e poi erogato il 29, il decreto ministeriale, in realtà ti salva da questo, e cioè dice no, tu tutto quello che hai fatto regolarmente di SAL al 31 dicembre io non ti richiedo indietro niente, sono al 110. E per quanto riguarda i primi giorni dell'anno, io credo che il discorso sia sulla fatturazione, sì, devi aver fatto le fatture, cioè devono essere state fatte e pagate le fatture dei materiali che possono stare per esempio per fare il SAL finale al 31 dicembre dove non hai finito il cantiere, ma per esempio uno ha portato, dico un esempio, gli infissi e ce li ha in cantiere ma non sono stati montati, ha portato il cappotto termico ma non è stato montato, valgono lo stesso, almeno il valore della manodopera che deve metterlo lì, possono essere conteggiati in questi SAL finali, però ci devono essere accompagnati dalle fatture che vogliono dire che uno ha comprato questi materiali, cioè che in realtà ci voglia anche la fattura stessa presa rispetto al fornitore che ha fornito, sto facendo l'esempio dei materiali. Ora è vero che si può arrivare ai primi giorni dell'anno successivo, cioè del 2024 in cui siamo. Mi pare che, se non sbaglio, sono 12 giorni dopo il giorno utile. Si può fatturare dopo, cioè vale a dire, cioè e anche tutte le fatture possono essere emesse, come dire, presentate successivamente nei 12 giorni a partire dall'ultimo giorno di lavoro. Quindi in realtà è vero che si può andare ai primi mesi dell'anno, adesso stanno scadendo, per presentare questa fatturazione. Cosa rimane? Dei lavori che rimangono invece, come avete già detto, passano al 70. E quindi il 70 non è zero, quindi c'è sempre il 70% e viene rimborsato con i meccanismi del 110, diciamo, solo che vale il 70. Il 30 lo deve mettere il condominio, poi lì bisogna vedere gli accordi che nascono tra l'impresa e il condominio, come sono le cose, però è logico che la norma dice, chiedo scusa, che il condominio metta i denari successivi per completare, però anche se non si completasse quel 30%, non vengono richiesti indietro i denari come prima era scritto, oggi è stato modificato da questo decreto, non vengono richiesti indietro i denari dei SAL precedenti, quindi finisce così, insomma, non ti vengono richieste le somme precedentemente erogate. Per quanto riguarda l'intervento, mi sembra, di Paolo da Bologna, volevo dire che lo Stato non è che non paga, paga in ritardo e si può fallire sul pagamento in ritardo, sì, su questo c'ha ragione, un'impresa che non viene pagata per un tempo molto lungo, quando è stata costretta a fare, cioè che intanto ha speso come deve essere per fare i lavori.
Certo, chi lavora per la pubblica amministrazione viene pagato in ritardo, non ci
la lavora per la pubblica amministrazione viene pagato in ritardo, e nel caso del bonus è accaduto che la serie di normative hanno inceppato il meccanismo. Io ci aggiungo anche la questione della digitalizzazione, sulla quale non siamo ancora preparati, delle piattaforme che sono intervenute.
Sì, quello che ci aveva detto prima, sì.
Quello che ho detto prima, questi elementi hanno bloccato e poi c'è stata una, diciamo, non sono state ascoltate l'ABI, l'associazione bancaria, e l'ANCE, l'associazione costruttori, che avevano proposto un meccanismo di passare questi crediti alle grandi industrie che li usassero per gli F24 dei propri dipendenti. Questo è stato ritenuto, io qui non vado oltre nel dettaglio, ma è stato ritenuto che producesse debito lo stesso, per cui non è stata accettata questa proposta, che in quel momento avrebbe potuto stringere i tempi della vicenda.
Allora, la signora Anna da Torino, buonasera signora.
Buonasera, Mensurati. Volevo chiedere una cosa. Il bonus, il sisma bonus, è valido anche per le scuole?
per le scuole? Va sì, bene, grazie. Sì. Grazie.
Grazie a voi che ci siete, grazie.
Grazie signora Anna Buzzetti, prego.
Beh, è stato utilizzato, sì, il pubblico, le case popolari, eccetera, hanno tempistiche e modalità diverse per poter usare, per esempio, i bonus. Per le scuole c'è un programma di intervento del PNRR sulle scuole che, da quel che si sa, sta partendo, già ci sono un sacco di accordi di programma di interventi sulle scuole che partiranno, quindi si è intervenuti molto con PNRR, ma invece per le case di edilizia pubblica certamente i vari istituti di case popolari per l'Italia possono usare questo provvedimento e hanno tempi differenti da quelli.
Quindi diciamo, i bonus riguardano sostanzialmente l'edilizia abitativa. Poi,
l'edilizia abitativa, esatto. L'edilizia abitativa.
Allora, il Pietro da Varese al telefono, buonasera.
Buonasera, dottor Mezzurati.
Prego.
Volevo sapere, scusi, come comportarsi nel caso di fortificare i balconi, avendo un'impresa già incassato un acconto e però non ce l'ha restituito. Cioè ha fatto tutti i lavori possibili e immaginabili, però ha tralasciato i balconi, che è per la sicurezza, bisogna fortificare questi balconi. Mm-hmm. Anche perché la somma l'ha trattenuto l'acconto senza darcelo indietro al giorno d'oggi.
Ho capito.
Ora io chiedo come comportarsi nei confronti dell'impresa. Possiamo obbligarla a dire già che hai fatto tutti i lavori contemplati, no? E finisci i benedetti balconi.
Ma l'acconto sarebbe sufficiente per finire i balconi? O dovrebbe l'acconto sarebbe sufficiente, quello che hanno trattenuto, per pagare, diciamo, no, i lavori dei balconi?
Non hanno detto niente, ci hanno sospeso, quindi hanno trattenuto indebitamente l'acconto che abbiamo versato.
Beh, l'acconto lo devono restituire,
però poi
insomma,
dopo,
quello
per l'inghippo che c'è stato ci hanno abbandonati, insomma.
Quindi da un lato non hanno restituito l'acconto, dall'altro ho capito, da un lato non hanno restituito l'acconto e dall'altro non hanno terminato i lavori per i balconi.
Allora io chiedo come agire e obbligare l'impresa a dire già che hai fatto 29, no, fai 30, anche avendo preso l'acconto per la
chiaro,
questione dei balconi.
Chiaro, chiaro Pietro, la ringrazio. Allora sentiamoli entrambi gli ospiti su questo. Sì, sentiamo con la risposta dei nostri esperti. Spaziani Testa, prego.
Ma temo che questo sia uno delle decine di migliaia, scusate il pessimismo, di contenziosi che nasceranno adesso e che in parte sono già nati da tutta questa situazione, perché adesso non so se si tratti in questo caso di questa situazione, ma ci sono tante imprese che hanno, come abbiamo detto, terminato i denari, perché di questo si tratta, e che a conto o non a conto, che è probabilmente insufficiente. Poi bisogna vedere cosa c'è scritto in contratto su quella parte specifica di intervento, ovviamente, ma non hanno la possibilità di intervenire e neanche di concludere e neanche di rimuovere il ponteggio. Insomma, questa situazione ha creato questi aspetti e ne creerà per mesi e mesi, visto che, come abbiamo detto, quelle norme probabilmente non funzioneranno. Cioè ci sono tante imprese che non per non volontà ma per impossibilità non riescono a terminare un intervento, e però il condominio d'altra parte non può diciamo operare in autonomia, ovviamente, e proverà, sta provando in tanti casi a rivalersi sull'impresa. L'impresa risponderà che non è sua responsabilità, bisogna vedere i contratti di appalto come sono stati scritti, e questo è l'immenso contenzioso che il governo sa che nascerà, ma che non ha forse potuto più che voluto diciamo sistemare con norme che sarebbero costate. Questa è la realtà.
Allora, Buzzetti, poi mandiamo l'ultima telefonata, le ultime due, vediamo vediamo un po' quante ne abbiamo. Prego Buzzetti.
Su questo ha risposto bene il Presidente, in realtà è un caso, immagino, bisognerebbe conoscerlo meglio, ma certo, immagino che sia un caso di sospensione dovuta agli accadimenti, cioè alla fine non avranno fatto in tempo ad intervenire anche su quella parte dei balconi, e quindi adesso erano i 2-3 mesi in più necessari, in moltissimi casi quasi arrivati alla fine, per completare i lavori. Quindi purtroppo temo anch'io che sia un caso di questi in cui si passa al 70% dal 110, e quindi immagino che ci sia questa problematica, da quel che si è capito. È uno dei tanti casi che non si risolvono e che una proroga di poco tempo, di pochi mesi, giustificata dai ritardi che ci sono stati in passato determinati dalle cose che abbiamo detto, che potrebbe risolvere i problemi e impedire questi contenziosi. Il problema è di in che anno vanno a finire, perché si vuole far stare tutto nel 2023 e quindi l'Eurostat anche lo ha chiesto, e quindi non andare a creare ulteriori lavori nel 2024. Però i due mesi valevano solo per quelli che erano arrivati quasi alla fine, appunto, come questi casi che sentiamo, quindi non avrebbero riguardato chi aveva cominciato, voglio dire, a ottobre, ecco. Avrebbe riguardato chi stava lavorando da tempo e ci aveva da ultimare le ultime cose.
Allora, Angelo da Bergamo, il grosso problema del superbonus è che geometri, ingegneri e impresari hanno intestato due case a ogni parente, ma questo non lo so. Vabbè. Salvatore da Milano, ogni legge deve avere la copertura finanziaria, la Corte dei Conti dov'era, e se si fosse arrivati a 300 miliardi di rimborsi, chi li avrebbe pagati? Alessandra da Napoli, ho ereditato una casa dove erano stati fatti sia i lavori di ristrutturazione interna sia i lavori condominiali, e già da anni c'erano i rimborsi normali. Posso chiedere all'Agenzia delle Entrate il pagamento dei rimborsi ancora dovuti per gli anni futuri in un'unica soluzione, oppure sono persi? Buzzetti, come funziona?
No, non ho capito l'ultima domanda.
Cioè, se può chiedere i rimborsi in un'unica soluzione quelli ancora dovuti. Comunque mi pare che, insomma, se uno deve ottenere i rimborsi in 10 anni, non è che può chiedere, non so, gli ultimi 5 anni,
no,
dammeli subito.
In alcuni bonus, come abbiamo citato prima, la detrazione è decennale.
Sì.
Quindi li può detrarre nei 10 anni, non tutti in una soluzione.
Gino da Genova, sapevate che anche il materiale sostituito, se lo prende la ditta appaltatrice, è un doppio guadagno per la ditta, dice Gino. È vero che i costruttori si riprendono, le aziende costruttrici si riprendono?
Qui c'è la figura del direttore lavori, tra l'altro in questo tipo di bonus poi pagati bene, che controllano, verificano, come inizialmente erano tutti pagati bene i soggetti operanti, tra le imprese ai direttori lavori, e in realtà questo è un controllo di un cantiere normale. L'impresa, se porta dei materiali di risulta, li deve portare a discarica e paga pure per portarli a discarica. Quindi che si prenda i materiali venuti fuori da una sostituzione, no, in genere li porta, sono materiali che comunque sono deteriorati e via dicendo, non è che ci guadagna, li riporta a una discarica da qualche parte. Se poi si tratta, che ne so, di mattoni particolari, di finiture, di cose eccetera, però mi sembrano casi molto particolari, e poi c'è il direttore dei lavori che vede quello che succede e segnala. Cioè, poi le patologie purtroppo capitano e possono capitare sempre, però in una conduzione normale c'è un controllo, e non mi sembra che l'impresa non gioca a guadagnare in una parziale demolizione, ristrutturazione, rafforzamento, intervento antisismico o ecobonus. Non è che nei materiali di risulta ci guadagni, ecco, non credo.
Allora, Fausto dalla provincia di Sondrio, l'ultima telefonata per questa sera. Buonasera, Fausto.
Buonasera. Io ho sentito delle imprecisioni, credo, allora volevo puntualizzare. Mi riferisco all'ascoltatore di Bologna, mi pare, che diceva l'artigiano che è fallito perché non è stato pagato dallo Stato. E ci sono casi, naturalmente, quando uno presta fa dei lavori e devono essere pagati dall'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica paga in ritardo e quindi questo a volte può comportare dei problemi. Ma nel caso della cessione del credito, lo Stato non doveva dare soldi alle banche, perché la banca ritira un credito fiscale e poi lo può a sua volta detrarre da quelle che saranno le tasse che lei dovrebbe pagare negli anni successivi, 5 inizialmente, poi diventati 4, e quindi non è che lo Stato non ha pagato le banche, per cui le banche hanno smesso di finanziare il sistema per i motivi che è stato detto, che il cambiamento, il fatto che erano state obbligate a responsabilizzarsi verifiche edilizie e quant'altro, sono dovute organizzare, la banca non fa quello di mestiere, quindi sono dovute creare uffici tecnici all'interno delle banche, cose assurde se vogliamo anche dirlo, e soprattutto loro dovevano fare una valutazione, una stima previsionale di quelle che sarebbero state le tasse che avrebbero dovuto pagare loro allo Stato negli anni successivi, le quali tasse sono dipendenti dagli utili previsionali che quindi le banche dovevano prevedere che avrebbero potuto fare negli anni successivi, e siccome nessuno lo sa prima quanti utili farà, sono state prudenziali, hanno fatto delle stime ridotte, perché non potevano ritirare crediti all'infinito, perché avrebbero rischiato di ritirare dei crediti che poi loro non sarebbero stati in grado di recuperare sulle loro tasse che le banche avrebbero dovuto pagare poi allo Stato negli anni successivi. Questo ha creato l'intoppo quando si è fermato tutto il sistema delle banche che non erogavano più, non ritiravano più crediti perché non erano in condizione di sapere quanti ne avrebbero potuti a loro volta recuperare negli anni successivi. E l'eventualità che una banca un anno, tre anni dopo, cioè un anno di crisi, fanno pochi utili, quindi hanno poco debito fiscale e quindi avessero eventualmente una quota di credito superiore alle tasse che loro avrebbero dovuto pagare, quella parte incapiente l'avrebbero persa completamente. Ecco perché le banche a un certo punto hanno tirato un po' le manine, hanno ridotto la loro voglia di finanziare. Questo è stato tutto il sistema bancario, quindi una legge che era stata pensata davvero male, buona nei principi, ma pensata male. Sarebbe bastato dire alle banche: quello che non ci sta un anno lo recuperi
gli anni successivi, certo.
Ecco, già quello bastava per risolvere completamente questo problema. Certo, avrebbe comportato un esborso negli anni, un debito da parte dello Stato, perché sono tasse in meno che lo Stato incassa negli anni successivi.
Sì, ma quando io dico lo Stato deve pagare, significa anche che incassa meno soldi, insomma, è speculare,
magari
no?
Perché incassando meno soldi poi non ha da pagare quell'artigiano che ha fatto la sala operatoria, poverino.
Va bene, Fausto, grazie, siamo in chiusura. Ringrazio anche i nostri due ospiti, ci sono anche molti messaggi ancora, e mi scuso ma non c'è più tempo per leggerli. E ringraziamo allora Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, grazie per essere stato con noi, presidente, grazie e buonanotte.
Grazie a voi, buonanotte.
Buonanotte anche a Paolo Buzzetti, lo ricordiamo, presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili, grazie anche a lei, ingegner Buzzetti, buonanotte.
Grazie a lei, buonanotte.
Allora abbiamo pochi